File 16, pagina 132. La partenza per la Germania di alcune centinaia di internati è ormai sicura e ciascuno di noi si prepara fin d'ora. La partenza può avvenire in uno dei prossimi giorni. Non sembra però imminente, perché il maresciallo prosegue i suoi spogli con lentezza. Malagodi ostenta la più grande indifferenza, e poiché in Germania si andrebbe a lavorare e lui ha deciso di non lavorare né qui né in Germania, e qui finora gli è riuscito, ripete 100 volte ogni giorno la sua divisa: ragazzi, odio al lavoro e persistenza nell'ozio. Brioschi, che a capo dei servizi di pulizia, progetta scherzosamente un piano per la raccolta in tutta la Germania della peggior lordura, il nazismo. L'avvocato Napoleone Tirale, capo di una squadra di lavoratori addetti alla colmatura di trincee, di rimando si autopropone per il seppellimento del nazismo, perché non rimanga traccia di tale lordura sulla superficie della terra. Tu raccogli e io seppellisco, e la sua allegria esplode rumorosa. Caro Tirale, ti hanno strappato i tuoi partigiani, hanno chiuso in carcere tua moglie, hai corso il rischio di essere fucilato, ma la tua allegria è così schietta e cordiale che si diffonde per la camerata, fugando la malinconia dal cuore di tutti. Data la stura alla gaiezza, ciascuno di noi scherzosamente è proposto per un lavoro obbligatorio nei lager tedeschi. Barzini, che da un mese dirige i lavori di livellamento del piazzale del campo, dovrà, in ragione di 100 chilometri al giorno, spianare la strada ai tedeschi che di vittoria in vittoria marciano su Berlino. Il colonnello di Stato Maggiore Tavazzani Scuri dovrà studiare una nuova serie di formule da inserire nei bollettini tedeschi per trasformare le sempre più disastrose sconfitte in sempre più strabilianti vittorie. Barbera dovrà fornire a Hitler l'ebbrezza che non può più ottenere dai successi militari. Fergnani scriverà per Hitler un libro intitolato «La mia battaglia perduta», con l'obbligo di dimostrare inequivocabilmente, sotto pena di fustigazione perpetua, che la battaglia perduta da Hitler è una battaglia vinta. A Ravelli, uomo d'affari e di borsa, sarà ingiunto di studiare un piano per risarcire ai vincitori i danni di guerra, congegnato in modo che i vincitori, per essere risarciti, debbano spendere almeno il doppio di quanto potranno incassare. Se il piano non sarà tale da poter funzionare automaticamente e perfettamente, l'autore sarà impiccato. Ravelli non è presente, ma c'è da scommettere che se fosse tra noi sarebbe disposto a provarcisi subito, profetando che andrà a finire certamente così. Siamo ormai alla vigilia della partenza di un grosso convoglio diretto in Germania. Le liste ultimate sono già state trasmesse a Verona, dove il comando dell'SS, da cui dipendiamo, dovrà esaminarle. Sul campo scende un'atmosfera pesante. A Milano si è già saputo qualche cosa. L'affluenza dei parenti si è intensificata. L'andirivieni dei biglietti si è fatto più frequente e Renato Carenini e Brenna organizzano un servizio eccellente di raccolta all'interno e all'esterno. Alcuni affermano che appena giunti in Germania ci sarà tolto tutto. Rispediamo a casa pacchi di oggetti meno necessari e più cari al nostro cuore. Vogliamo salvarli dalle mani rapaci dei tedeschi, ma non ci si può privare di tutto, e forse l'affermazione è esagerata. Perché dovrebbero essere tolti i miei libri, le fotografie dei miei cari, gli indumenti personali, la biancheria, questa piccola scorta di viveri, questi medicinali? Adunata generale, il capo campo Maltagliati il vice capocampo Bandini e alcuni internati si avvicendano nella lettura delle liste dei partenti. Si leggono i numeri. A San Vittore leggevano i nomi, ma si partiva per una località italiana. Ora si leggono soltanto i numeri. Si parte dunque davvero per la Germania. La macchina poliziesca di Hitler comincia a stritolarci. Le liste si succedono alle liste. Nell'attesa che si protrae, i non ancora chiamati si sentono come sospesi sull'orlo di un abisso che può ingoiarli da un istante all'altro. Nessun potere eguaglia quello del sacrificio, perché solo dal sacrificio nasce ogni cosa grande. Qualcuno di noi lo ha ripetuto a sazietà, ma in quei mille volti protesi sembra ora riflettersi soltanto il dolore veduto e intraveduto. Il sole italiano illumina questa folla di italiani vilipesi, dalla quale ogni numero che il lettore scandisce un uomo si stacca e si allontana. Ogni designato si reca al suo giaciglio per adunare in una valigia, in un sacco, in un involto, ciò che porterà con sé. Ignota è l'ora della partenza, ignota la destinazione, ignoto l'itinerario, ignoto il mezzo di trasporto. Ciascuno sa soltanto che deve andare, che non può restare sotto questo cielo italiano, che il potere mostruoso che lo ha afferrato si è impadronito definitivamente di lui e che non allenterà mai la presa dei suoi 100 tentacoli. La lettura è finita. Parecchie centinaia di numeri partiranno come lavoratori semiliberi. Circa 150 saranno deportati come politici, condannati ai lavori forzati, in campi speciali. Noè, Violante, Brioschi, Pugliesi, Martello, Cambi, Barzini, Montuoro, Aulisio, Trinchero, Bonfantini, Valcarenchi, Banfi, Belgioioso, Steiner, Puecher sono tra questi ultimi. La baracca 18 è quella che ha versato il maggior tributo al mostro nazifascista. Abbraccio uno a uno gli amici partenti. È il 21 giugno. Noi rimasti guardiamo i posti vuoti. Per ciascuno dei compagni partiti, ciascuno di noi ha commosse parole di rimpianto. Evochiamo episodi, frasi, atteggiamenti. È partita una parte dei migliori. I commenti si prolungano fino a notte tarda. Quando ci corichiamo, credo che ciascuno di noi abbia l'impressione che il capezzale sia diventato di pietra. 22 giugno. Alle 13.30 Poldo Gasparotto è stato assassinato. Pochi minuti dopo le 13, un inviato entra nella baracca 18 ad informare che il maresciallo attende Gasparotto alla sede del comando. Poldo interrompe la colazione, si alza e va diritto verso l'uscita. Fatti pochi passi fuori dalla baracca, rientra, chiama Brenna e gli consegna un sottile pacco di carte. «Tieni», gli dice, «nascondi», e si avvia ancora verso l'uscita in calzoncini e zoccoletti. I più vicini lo seguono con lo sguardo. Qualcuno esce dalla baracca e lo vede proseguire attraverso il cancelletto al di là della rete, soffermandosi un istante davanti a un posto di controllo per far annotare il suo numero e procedere verso la baracca del comando. Qualcuno che è in quei pressi osserva che le due SS ferme accanto a un'automobile fanno alcuni passi verso di lui e dopo un brevissimo scambio di parole gli applicano ai polsi le manette. L'autista è al suo posto. Gasparotto e i due sicari armati di mitra salgono sull'automobile che parte seguita da una SS in motocicletta. Uscita dal portone, la macchina volta a sinistra e il rombo del motore in marcia velocissima si perde nella campagna assolata. Dopo una quindicina di minuti il motociclista rientra al campo conferisce col maresciallo Hager e riparte. Più tardi fa il suo ingresso al campo un furgoncino, dalle cui commettiture cadono sulla polvere stille di sangue. Il corpo assassinato di Poldo Gasparotto è ritornato. A San Vittore a Fossoli, dal 10 dicembre 1943, Poldo, come lo chiamavano tutti, era il simbolo vivente del coraggio, dell'ardimento, della risolutezza. Per la sua fede aveva accettato senza esitazione il rischio, aveva offerto senza esitazione la vita. Egli avrebbe lottato sempre, in città, in montagna, in carcere, a Milano, a Fossoli, ovunque. O proseguire la lotta o morire. Pose lui stesso ai suoi nemici il dilemma: o subire la sua lotta o ucciderlo. Egli volle che le reciproche posizioni fossero nette. La decisione di Gasparotto fu irremovibile e irrevocabile. Lottò in montagna e in città. Raggiunto e torturato, lottò nelle carceri di San Vittore. Tradotto nel campo di concentramento di Fossoli, proseguì la sua battaglia. Il nemico dovette riconoscersi vinto. Non potendo spegnere quell'ardore, lo ha assassinato con una raffica di mitraglia scaricatagli a tergo, a tradimento. Nessuna vittoria avrebbe eguagliato la potenza di questa morte trionfale. Gasparotto non ha subito l'onta del processo, l'ingiuria di una formale sentenza, l'infamia di una esecuzione rituale. Egli, rendendo i suoi nemici dementi di odio e di ferocia, li ha consegnati senza maschera al giudizio dei contemporanei e della storia, dopo aver scritto col suo purissimo sangue sulla loro fronte a perpetua ignominia l'appellativo di assassino. L'assassinio di Poldo, commesso a meno di 24 ore dalla partenza del convoglio per il campo di concentramento di Mauthausen, ha prodotto in tutti noi un'angoscia che non avrà facile lenimento. Già il nostro animo era profondamente addolorato dalla recente partenza dei compagni. L'improvvisa tragedia ci ha percossi come un segnale di strage. I commenti sono rapidi, brevi, sommessi. I più si possessano di due notizie e vi costruiscono sopra le loro congetture. Una lettera recentissima giunta da Verona al comandante di Fossoli ordinava di trattenere Gasparotto al campo. Due donne sono state chiamate anch'esse al comando pochi minuti dopo di lui e non sono più ritornate alla loro baracca fronteggiante la strada. Io non so con sicura esattezza come questi particolari si ricolleghino all'uccisione di Poldo, ma è indubbio che un legame esiste. Una serie di fatti è certa. Gasparotto era in collegamento con l'esterno per mezzo di due persone, alle quali egli nelle ultime settimane trasmetteva comunicazioni frequenti. Dell'arrivo di tali persone in prossimità del campo, egli riceveva di solito notizia per mezzo di una donna dal nome straniero e che risulta essere una delle due scomparse. Verso il mezzogiorno del 22 egli attendeva con lo stesso mezzo notizie sull'esito di un tentativo di liberazione del convoglio partito il 21. Le due persone con le quali era in collegamento erano da lui ritenute appartenenti al partito d'azione e a suo dire fidatissime. Gli risultava che erano collegate con partigiani che agivano oltre Verona, dove appunto avrebbe dovuto essere tentata la liberazione. È possibile che un filo della trama sia caduto nelle mani della Gestapo. Induce ad ammettere questa possibilità l'ordine dato da Verona di trattenere Gasparotto a Fossoli, mentre quasi tutti i suoi diretti compagni di lotta venivano inclusi nella lista dei deportati e la sosta di molte ore nella stazione di Carpi del treno che li trasportava. la spedizione del giorno 21, l'efferatezza del delitto del 22 e il dolore che attanaglia gli animi distruggono anche gli ultimi residui di ottimismo. La guerra in Italia procede lenta e se anche accelerasse il suo ritmo e giungesse fin qui, le SS ci trascinerebbero verso il nord, non abbandonerebbero la loro preda fino al giorno della disfatta totale. Si riparla già di nuove liste informazione e anche di una prossima evacuazione del campo. Ricominciano le evasioni a coloro che sono riacciuffati. Se sono rinviati al campo, vengono applicati dei dischi rossi al petto e alla schiena, dopo bastonature che li sfigurano. Tra gli ultimi che hanno tentato la fuga è quel Culin, il quale, avendovi assistito, ha potuto narrarmi i particolari dell'interrogatorio subito da mio figlio da parte del famigerato tenente Melli. Sfortunatamente il Culin è ricaduto nella rete della Gestapo e rinviato a Fossoli. Alcuni giorni fa, mentre eravamo schierati per l'appello del mattino, egli è stato fatto passare e ripassare davanti a noi. Non abbiamo visto un volto umano, ma una maschera cieca, tumefatta e sanguinolenta, una specie di viscere tondeggiante e rossastro che oscillava sopra un corpo di bambino. Alcuni si ostinano ancora a voler indovinare il criterio che ha diretto la scelta dei deportati nei campi politici e dei lavoratori civili. È un'ostinazione inutile, perché Marcello Martini di Firenze, un fanciullo nato nel febbraio 1930, è partito per il campo di Mauthausen. Non potremo mai rispondere a questa domanda. Ogni indagine è dunque vana. Non dobbiamo neppure tentarla, perché qualsiasi indagine noi dovremmo ricondurla a un criterio di equità, mentre i tedeschi non conoscono né equità, né giustizia, né coerenza, né equilibrio. Essi sono dei folli, dei pazzi criminali. Ho fatto amicizia con una piccina ebrea di 3 anni. Mentre mangiava i biscotti che le ho regalato, improvvisamente mi ha detto: «Io non ho più il papà, lo hanno portato via in novembre, anche la mia bambola in novembre è morta, io e la mia mamma siamo andate in prigione, sai, con una sola vestina, e quando c'era l'allarme bisognava stare in cella, il tedesco faceva la guardia e picchiava». È arrivato per una visita al campo Guido Buffarini Guidi, ministro della cosiddetta Repubblica Sociale. Quel corpo grasso e pesante si è aggirato qua e là, è entrato nelle baracche, nell'infermeria, nella cucina, col seguito di un ufficiale delle SS e di alcuni addetti alla polizia fascista. Superando lo schifo, ho voluto seguirlo per un tratto con lo sguardo. Due enormi spalle e rotondità di bagascia su due gambe corte, polpute, lente, un volto in cui il grassume, cascando sotto il mento, gli conferisce l'aspetto del suino. Al sommo di quell'enorme sacca di lardo, il cappelluccio nero sembra essere stato collocato da un umorista per rendere insuperabilmente ridicola quella sconcia pinguedine. Che cosa è venuto a fare costui? Noi preferiamo i tedeschi. A costoro possiamo porre il nostro disprezzo, ma tutto il disprezzo e tutto l'odio che circolano nel mondo non bastano contro costui, e scannarlo non basterebbe, darlo in pasto ai lupi non basterebbe, perché questo traditore, questo venduto, questo sicario è venuto qui in veste di ministro a ingiuriarci con la sua presenza. Costui non è tedesco, non è italiano, non è cittadino di nessuna nazione. Costui è soltanto un miserabile, ma egli è venuto qui in qualità di ministro italiano. quale orribile sciagura si è dunque abbattuta sull'Italia? Pagina 140.